I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli avevano fatto il figlio minore. Allora disse: sia maledetto Cana, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. E aggiunse: benedetto il Signore, Dio di sé, Cana sia suo schiavo. Dio dilati Yafet ed egli dimori nelle terre di Sem. Cana sia suo schiavo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì.
Era allora. In questi versetti sono un po' strani, che io non ho voluto saltare perché credo che ci sia anche qui una parola, cioè, anzi no, c'è qui una parola di Dio, c'è una parola anche per noi, adesso vedremo. Prima di tutto qui c'è la descrizione della nascita della nuova umanità. Il diluvio, si potrebbe dire, ha fatto pulizia sulla terra. Sono sopravvissuti solo Noè, i suoi figli con le mogli, e da questi comincia una nuova fase della storia, con una nuova umanità che si disseminerà su tutta la terra secondo quello che era già stato il comando di Dio al momento della creazione, ma anche al momento della fine del diluvio. È interessante perché il nome Noè significa, era stato detto nel capitolo 5, significa consolatore, conforto, forse nel senso proprio che Noè ha consolato Dio che ha dovuto distruggere la terra perché si era lasciata completamente invadere la terra, nel senso l'umanità, dalla violenza. E qui però, ecco, vedete, c'è una novità con un aspetto molto bello, molto positivo, ma anche poi che ha un suo risvolto un po' problematico. I primi due versetti parlano proprio del passaggio dal diluvio alla ripopolazione di tutta la terra con la nascita di tutte le nazioni, che verrà descritta nel capitolo 10, quello sì noi non lo affronteremo, perché in fondo, ecco, ci basta vedere come il diluvio che ha colpito tutta la terra, distruggendo tutti gli esseri viventi, appunto, a parte questo piccolo gruppetto, Ora viene in qualche modo da Dio, viene da Dio ricreato. Dunque c'era un mondo e adesso ne comincia uno nuovo, e Noè è un po' una specie di cerniera tra questo, tra il vecchio e il nuovo. È una specie, si potrebbe dire, di nuovo Adamo. E in fondo credo che questo sia un po' una sorta di incoraggiamento anche per noi, anche per tutti gli uomini. Cioè, quante volte noi pensiamo che dalle catastrofi non ci sia possibilità di futuro, dalle disgrazie come si farà a risollevarci? Ecco, la vita rinasce sempre anche dopo le tragedie più grandi. Non c'è niente che può distruggere completamente la vita, perché la vita appartiene a Dio e il Signore la dona sempre. C'è sempre quindi una speranza, una possibilità di futuro. E questa prospettiva di futuro ce la mostra in maniera molto anche tipica, biblica, il proseguo del nostro, di questi versetti. Che, come dicevo prima, è un episodio un pochino strano, è un po' curioso. Come vedete anche da come è stato disposto nel nostro testo, si forma di due parti, questi versetti dal 20 al 27. Prima c'è una sezione che va dal 20 al 24, dove viene raccontato, se vogliamo, un fatto. Cioè Noè che si ubriaca, si denuda, viene scoperto dai figli che si comportano in maniera diversa nei confronti del padre, e poi la reazione di Noè. Se noi guardiamo, qui ci sono uno dietro all'altro, è uno conseguenziale all'altro, sette azioni, cinque fatte da Noè nel versetti 20-21, mentre altre due nel versetto 24, quindi un totale di sette. Noi sappiamo che nel mondo biblico il sette è il numero del compimento, della totalità, quindi sicuramente questo aveva in origine una motivazione mnemonica, no? Per ricordare, usavano questi stratagemmi perché non c'erano libri come oggi, la gente non sapeva leggere e venivano imparate a memoria questi testi. Ma ci dice anche ciò che qui viene fatto, queste azioni, questo accadimento, che noi ci può sembrare così forse anche poco significativo, porta dentro di sé un messaggio anche importante per noi. E comincia, ecco, descrivendo Noè come un agricoltore. Ora, Noè, coltivatore della terra. E facendo questo, Noè riprende quella che era stata il compito che Dio aveva dato già all'uomo nel giardino dell'Eden, no? Di coltivare la terra, di coltivare questo giardino. Allora anche dopo il diluvio l'uomo è rivolto alla terra, la sua esistenza è rivolta, è legata alla campagna, che è la fonte di sostentamento per l'uomo. Dio, dopo il peccato, aveva maledetto il suolo, vi ricordate? No, maledetto sarà il suolo per causa tua, dice Dio ad Adamo. Nel capitolo 5, quando si parla della nascita di Noè, c'è prima una specie di lamentazione, di lamento del padre di Noè, che denuncia la fatica causata da questa maledizione. Come è vero è che è faticoso trarre dalla terra la vita, il sostentamento, perché la terra è stata maledetta da Dio. Ma nello stesso momento, dando a Noè questo nome, che è consolazione, che è il consolatore, fa intravedere il superamento, la possibilità del superamento della maledizione. E quando è che Dio toglie la maledizione? Con il diluvio. Con il diluvio Dio, oltre a distruggere la vecchia umanità per farne sorgere una nuova, anche se non completamente, dal seme della vecchia nasce quella nuova, anche questo è molto interessante, molto bello, ma anche in qualche modo, se si pensa, con la grande massa di acqua è una specie di purificazione della terra, no? E allora ecco che Dio rende di nuovo possibile la vita sulla terra, e dalla terra. E allora ecco, dice che Noè era un agricoltore, coltivatore della terra, e cominciò a piantare una vigna. Questo verbo cominciare è molto importante nel libro della Genesi, perché c'è sempre un inizio, c'è sempre un nuovo inizio. C'è stato l'inizio nel momento della creazione, c'è il nuovo inizio dopo il diluvio, ci sarà il nuovo inizio con Abramo. È tutta una serie di cominciare di nuovo, di ricominciare, che indica l'attenzione, se vogliamo, amorosa di Dio nei confronti della creazione e dell'umanità che Dio ha posto nella creazione. Nonostante il peccato, nonostante il fallimento, la debolezza, nonostante la fragilità dell'uomo e della creazione, c'è una perenne possibilità di ricominciare. Come vi dicevo, c'è questa proiezione verso il futuro, questa fiducia, questa speranza sempre rinnovata nel futuro. C'è sempre un invito a non arrendersi, ma sempre provare a iniziare di nuovo un percorso. Tutto questo però nel quadro di un'alleanza gratuita, come abbiamo già visto con l'arco, con l'arcobaleno, che viene dall'amore di Dio, che dona sempre, che dota, se vogliamo, sempre in continuazione l'uomo degli strumenti necessari per ricominciare. È Dio che permette, che pone le condizioni per ricominciare, ma perché l'uomo ricominci. Noè ricomincia come? Coltivando la terra. E coltivando la terra in un modo particolare, pianta una vigna. Nell'Antico Testamento la vigna, e poi dopo sappiamo anche quanto Gesù anche ha usato questo simbolo, della vite e anche dell'uva, del vino, sappiamo poi dopo, ecco, come nell'Eucaristia diventa un segno fondamentale. Ma nell'Antico Testamento possedere una vigna era godere dei suoi frutti dolci, significava avere un'ombra a cui riposare, quindi per Israele era il segno dell'era messianica. Ricordiamoci che questi primi 11 capitoli della Genesi sono stati scritti dopo l'esilio, quindi secoli dopo, quando già anche il profeta Isaia aveva fatto tutto il suo bellissimo poema della vigna, che mi sembra è il capitolo 54, ecco, si legge anche, abbiamo letto anche nella veglia pasquale. Quindi non è a caso che Noè qui coltiva una vigna. Il vino è anche il simbolo di come la creazione abusata possa diventare però ragione di perdizione per l'uomo, di perdita di dignità. Infatti, Noè abusa e si ubriaca. E questo gli studiosi lo chiamano anche un racconto o una saga di uno scopritore, perché Noè praticamente sperimenta per primo l'incognita di questa cosa nuova, che è il vino, e viene sopraffatto dalla forza di questa novità. Quindi la novità non è buona di per se stessa, è buona se l'uomo la usa secondo il, se vogliamo, moderazione, secondo il disegno di Dio. Tante volte, ora purtroppo siamo in un reflusso in questo senso molto forte, no? Ma pensiamo alla fine dell'Ottocento, no? Primi decenni del Novecento, come la fiducia nel progresso, come qualcosa che è indubitabilmente positivo, no? Il progresso non poteva che essere qualcosa che portava l'uomo a migliorare. Poi, piano piano, ci siamo accorti che è vero, il progresso ha portato a migliorare, ma certo tante cose ha portato anche grossi problemi che noi oggi ci troviamo. Quindi questa ubriacatura di Noè ci dice anche un po' questo, ecco, che scopre questa grande novità, ma non la sa usare, non la usa secondo un criterio che mantiene la dignità dell'uomo. E però, ecco, la Genesi racconta questo, ma se vedete lo racconta in maniera molto veloce, non indugia in particolari che potrebbero essere superflui e anche negativi. Ecco, diciamo, dà solo le notizie necessarie. Il vino quindi è protagonista un po' di questo primo evento, di questa prima avvenimento dopo il diluvio. E quindi Noè si ubriaca. E conseguenza della sbornia è che giace scoperto all'interno della sua tenda. Nella Genesi il tema della nudità noi l'abbiamo già incontrato, vi ricordate? È nel capitolo 2, quando si parla di Adamo ed Eva. Tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Erano nella condizione prima della caduta, non c'era malizia e l'uomo, completamente nudo, non ha alcun problema, perché lo sguardo di tutti e due è uno sguardo, se vogliamo, limpido, capace di accogliere l'altro nel suo mistero senza violarlo. È uno sguardo, noi si direbbe forse, innocente. E questo ci dice una cosa importante, che oggi anche questa è molto molto dimenticata: come custodire la nudità significa avere cura del mistero intangibile della propria dignità e della dignità altrui. C'è diverse volte nella Bibbia questa idea del mettere, cioè nel libro di Naum proprio si usa questa espressione, che Babilonia viene scoperta e vengono messe in mostra le sue vergogne, proprio come segno di disprezzo e di conseguenza della violenza sugli altri, che poi dopo violenza anche contro se stessi. Allora ecco, Noè però è quindi si dimentica di coprirsi, ma dice che lo fa nell'intimità della sua tenda. Quindi già qui c'è un problema: il fatto che Cam lo vede, veda la sua nudità, significa anche qui che c'è una violazione di uno spazio intimo, che è prima lo spazio esterno, ma che poi appunto è lo spazio interno, cioè che è la dignità del padre. Una cosa molto interessante è che nel capitolo 42 della Genesi si usa questo termine della nudità per indicare le spie che cercano i punti deboli per conquistare una città. Allora, scoprendo la vulnerabilità di suo padre, Cam in fondo trova il modo di dominare suo padre. Ed evidentemente è felice di questo, non ne sente disagio, e infatti va a raccontarlo ai fratelli, evidentemente per invitarli a fare lo stesso, a approfittare dell'occasione. Ma invece i fratelli, pieni di rispetto e di riguardo per il padre, lo coprono, evitando con cura di guardarlo. Noè poi si risveglia, viene a sapere di quello che è successo e c'è una reazione tipica di un padre della Genesi, perché quindi maledice e benedice i suoi figli. Dichiara maledetto Cam, del quale si dice che è padre di Canaan, solo di lui si dice questa cosa, è importante questo, poi lo vedremo. Cam si è quindi incamminato con il suo atteggiamento, con ciò che ha fatto, sulla via della morte, e sarà una morte che colpisce la sua discendenza. Infatti Noè non maledice Cam, ma maledice Canaan, il suo figlio e la sua discendenza. Ha voluto dominare il padre, l'ha voluto conoscere in un modo che non era debito, e per questo la sua discendenza diventerà schiava dei suoi fratelli. Ha voluto invertire, se vogliamo, il rapporto della paternità tra padre e figlio. E quindi viene punito come padre. A causa sua, suo figlio viene privato della benedizione. Cam, come Sem e Jafet, tutte e due, avevano ricevuto da Dio, tutti e tre avevano ricevuto la benedizione di Dio al momento dell'uscita dall'arca. E quindi in questo modo, però, volendosi mettere al posto del padre, viene colpito proprio come padre. Lui non ha rispettato il padre, invece Sem e Jafet sono benedetti proprio perché hanno avuto un grande rispetto nei confronti del loro padre. E questo dice una cosa, che coloro che meritano il rispetto, la dignità, non sono coloro che cercano di guadagnarla con l'inganno, con usurpando la dignità, ma sono coloro che ce l'hanno, che la ricevono come dono. Ora vi vorrei però far notare una cosa, che quando si parla di Cam, che vede, dice Cam vide la nudità di suo padre. Che cosa? Questo è un modo di dire che si ritrova, guarda, ben 30 volte nel libro del Levitico. Il libro del Levitico è il libro della legge, dove ci sono tutte le leggi, diciamo così, più particolareggiate della legge di Dio. E questo è importante, perché dice che Cam non si è accontentato di vedere, ha fatto qualcosa di più, perché questa frase, vedere la nudità di suo padre, appunto proprio nel libro del Levitico, ha diretta connessione con una colpa sessuale. Allora questo significa, questo vedere la nudità significa in realtà avere un rapporto sessuale. C'è chi dice che questo significa che Cam abbia avuto un rapporto incestuoso con Noè. Noi ci dobbiamo scandalizzare troppo, perché questo accade altre volte nella Bibbia, anche se nella legge di Dio, appunto nel libro del Levitico, è fortemente, decisamente, gravemente condannato l'incesto. Ma per esempio, se si va a vedere, poco dopo, nel capitolo 19 del libro della Genesi, quando Dio manda il fuoco su Sodoma e Gomorra, fa scappare Lot con la moglie e le figlie, dopo le figlie ubriacano il padre Lot per unirsi a lui. Ci sono altri esempi, per esempio a Salonne, che scaccia Davide da Gerusalemme e si prende le sue concubine. Le concubine erano le mogli legittime, non è che come noi si pensa ora che sarebbe il coso, che non è solo mogli, le concubine sono le mogli, e altri episodi del genere. Quindi questo potrebbe essere una spiegazione, ma ancora più probabile è che questa espressione, vedere la nudità del padre, in realtà significhi vedere la nudità della sposa del padre. Voi direte cambia poco, perché sarebbe sempre un incesto, no? Non con il padre, con la madre. È vero, però c'è anche qui un messaggio importante. Per tutto questo, per esempio, sarebbe un altro motivo per cui che ci spiegherebbe la maledizione da parte di Noè del figlio di Cam, di Canaan, perché sarebbe il frutto di questa unione incestuosa. Ma se noi andiamo un po' più in profondità, vediamo una cosa. Abbiamo visto che Cam esce dalla tenda per andare a raccontare ai suoi fratelli quello che ha fatto. E noi ci dobbiamo anche ricordare che Cam è il più giovane dei fratelli, è il fratello più giovane, quindi il fratello più giovane era quello in una società dei rapporti rigidi come era quella antica, era quello che contava meno. Allora, raccontando ai fratelli quello che ha fatto, praticamente Cam annuncia e afferma che ormai è lui il detentore del potere nella famiglia. Cioè, Cam usa questo stratagemma, se vogliamo, approfitta della debolezza del padre per prendere il suo posto, che non gli spettava. I due fratelli invece, rifiutando e andando a coprire la nudità del padre, quindi rifiutando in questo senso di avere rapporti con la madre, restaurano l'onore del padre. E affermano tutta la loro il loro rispetto per il padre. A questo punto possiamo chiederci perché viene raccontato questo, no? Che sembra una cosa abbastanza anche insignificante, In fondo era un problema familiare di questa famiglia. La risposta ce la dà il testo stesso, perché questi tre, Sem, Yafet e Cam, sono non solo i tre figli di Noè, ma sono anche i capostipiti delle nazioni che hanno popolato la terra. E questo viene visto come l'origine, se vogliamo, delle relazioni che c'erano tra i popoli al momento in cui il testo è stato redatto. Noi sappiamo che allora Sem è il capostipite di tutti i semiti, quindi dei popoli che abitano la regione della Palestina e intorno, e quindi anche degli ebrei. I cananei, Canaan, Cam, che è il padre di Canaan, è il capostipite dei popoli che appunto che abitavano in Canaan e che, quando Israele conquistò la terra, conquistò la Palestina, diventarono schiavi. E Noè dice che voi sarete, Cam, i tuoi discendenti saranno schiavi. Ai due figli, Sem e Jafet, soprattutto a Sem, è riservata una benedizione importantissima, che non è rivolta a lui, ma è rivolta al suo Dio. Benedetto il Signore Dio di Sem, Cana sia suo schiavo. Quindi è una benedizione che lo pone come l'eredità del padre, perché Dio è il suo Dio. L'altra benedizione è rivolta a Jafet, mentre a Cam è rivolta la maledizione. Ci sono dei testi nella scrittura che ci aiutano a comprendere un po' quello che abbiamo visto fino adesso. Il primo che io ho preso, sono tanti ma ho preso alcune, è il libro dei Proverbi, dal capitolo 20, che dice: colui che disprezza suo padre e sua madre, la sua lampada si spegnerà in mezzo alle tenebre. E anche il libro del Siracide: mio figlio, nella parola e negli atti onora tuo padre affinché ti arrivino tutte le benedizioni. Quindi la maledizione e la benedizione, capite, che si spenga la lampada nelle tenebre è una maledizione per un tempo in cui il buio era questo, non era come oggi che ci sono tutte le luci. Quindi maledizione e benedizione sono legate al rispetto della dignità dei genitori. Cam, che ha creduto di poter usurpare la posizione del padre disonorando sua madre, sono legate le cose, vedrà suo figlio ridotto a schiavo e quindi sarà lui la massima vergogna di suo padre. Gli altri due invece, per il loro atteggiamento di rispetto della dignità e anche di preservazione della dignità del padre, sono strettamente, direttamente associati a Dio, dal quale viene la benedizione. Infatti, il libro del Siracide anche dice: figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, sii indulgente anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. E anche, sempre il capitolo 3 di Siracide dice: chi onora il padre espia i peccati. Capite? Addirittura prendersi cura dei genitori significa scontare i peccati. Perché questo? Perché nella paternità, nell'esperienza della paternità, noi siamo chiamati a fare l'esperienza del mistero di Dio. Attraverso i genitori noi abbiamo ricevuto la vita che ci ha dato Dio. Allora, ecco, saper fermare il nostro sguardo, anche se non è un problema fisico, no? Ma è fermare i giudizi nei confronti dei genitori. Anche quando, dice Siracide, perde il senno, dice, è molto importante. Se noi vogliamo perpetuare la vita, la vera vita che viene da Dio. E ovviamente non potevo non finire citando il comandamento, perché c'è proprio il comandamento, che noi troviamo nel capitolo 20 dell'Esodo e nel capitolo 5 del Deuteronomio, e come sappiamo dice: onora tuo padre e tua madre, ma è l'unico a cui è collegata una benedizione, e avrai una lunga vita nella terra che io ti darò, dice Dio. È l'unico comandamento a cui è legata una benedizione. Quindi non è semplicemente un dovere onorare il padre e la madre, rispettare, promuovere la dignità dei genitori, ma è la vita. Se noi sappiamo fare pace con chi ci ha dato la vita, con le nostre radici, se vogliamo, la nostra vita si allunga, ma non di anni, ma di vita eterna, di vita nella, dice l'Esodo, nella terra che il Signore ci dà. Allora, ecco, questo brano ci illumina sulla relazione filiale e paterna, sulla necessità di un mistero da rispettare, di discrezione, di custodia, che è nei confronti dei genitori, ma è nei confronti anche proprio del proprio corpo, del corpo degli altri, come segno di rispetto e conservazione e sviluppo della dignità della persona.